eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
Philosophy and City, the podcast. L'unico, il solo, l'originale. Buongiorno a tutte, a tutti e a tutti con l'asterisco. A parlarvi come sempre, sempre sarà e Giada, e vi do il benvenuto alla quarta puntata di Philosophy in the City. Anche oggi, dopo aver pianto lacrime amare e amarissime per la morte del Pipe de Oro e avere un po' di mal di schiena perché, come ci ha insegnato Bray 2, ho fatto la spesa cercando di piegarmi a 90 sul carrello e mi ha fatto davvero molto male, dopo tutte queste cose vi voglio parlare di Sfera e Basta. Chi è davvero Sfera e Basta? Questa è una domanda quasi filosofica, se non antropologica. Sfera e Basta, un uomo che è stato fortemente ostracizzato dal mondo intellettuale, dall'intelligenza di questo paese. Ostracizzato in italiano neostandard, ovvero quello che si parla sul servizio pubblico, vuol dire trattato male, trattato malissimo, come direbbe Ghe Pequeno, dissato fortemente. Perché il suo nome ha dato il titolo a una piazza di Cini, di Cinisello Balsamo, il suo paese originario, la Vinci del mito di Sfera e Basta, e il suo viso angelicato è comparso in maniera macroscopica e sovradimensionata nelle piazze principali, sui billboard di Times Square, sui billboard del centro di Londra piuttosto che di Berlino, per pubblicizzare il suo documentario che in maniera icastica si intitola Famoso. Queste immagini così grandi hanno fatto rivoltare nella tomba molte femministe, tra cui Simone de Beauvoir, molti cantautori italiani, Piero Ciampi è morto due volte e così via. E ovviamente vi devo ammettere come Sfera e Basta sia l'antitesi, insomma, del mio archetipo maschile. Non credo abbia mai letto Freud o indossato un Loden. E, però, da femminista sbagliata quale sono, come sempre c'è un qualcosa che mi attrae di Sfera e Basta. E inizio così a presentarvelo con dei link inusueti tra Sfera e Basta e il mondo intellettuale. Cosa c'è di meno intellettuale di chiamare una canzone TikTok? Davvero poche cose, forse usare i libri come carta igienica. Eppure questa canzone ha dei rimandi fonetici, strutturali, metrici e ritmici con la poesia futurista. Adesso ditemi, ascoltatrici e ascoltatore, che differenza c'è tra la tua BBB dice sì sì sì, ma chissà com'è, quando sta con te dice no no no, con la celebre poesia di Tommaso Marinetti, Zang Zang Tum Tum? E allora immaginiamoci un fit impossibile tra Tommaso Marinetti e Sfera e Basta. Io faccio zang zang zang, tu fai bi bi bi, io faccio tum tum tum, tu fai toc 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 e così via. Sicuramente ne sarebbe uscito qualcosa di bello, che dite? Poi, come voi saprete, Rolling Stone ha dedicato l'ultimo numero a Sfera e Basta con questa foto graffito di Gabriele Michalizzi, dove Sfera e Basta non compare in viso ma è iconoclastato. State tranquilli, non è una parolaccia. L'iconoclastia è questo movimento religioso che si diffuse a Bisanzio tra il VII e l'VIII secolo e Adesso il mio fact checker controlla che è tutto giusto, che impediva la rappresentazione visiva della divinità perché era troppo e quindi non poteva essere presa in qualsiasi modo che fosse antropomorfo, zoomorfo, non andava rappresentata. E Sfera Ebbasta che scompare in questa copertina, non si vede, c'è solo un ciuffo rosso, ma è iperstilizzato, quasi assente. Rimanda proprio a questa tradizione, no? Della rappresentazione che è l'iconoclastia. E forse qualcuno di voi saprà cos'è il quadrato nero di Malevich. A un certo punto, nel 1915, Malevich, che è questo pittore, questo quasi post-pittore della corrente del suprematismo, decide di sostituire all'icona sacra bizantina, che solitamente veniva posta nell'angolo della stanza, un quadrato nero. Questo quadrato nero per molti venne vista come la morte della pittura, per molti un nuovo inizio. E forse questa copertina di Rolling Stone, no? Di questa iconoclastia può essere vista come la fine della musica, cioè come il punto più basso, o forse come l'azzeramento estetico della stessa per inaugurare un nuovo inizio. E un altro fit, diciamo, dai veriverberi pseudo-intellettuali di Sfera Ebbasta per chiudere questa piccola triade, è stato quello con la Dark Polo Gang che ha fatto una canzone che si chiama I fiori del mare. E la cheat qui è allo Fleur du Mal del nostro amico Charles Baudelaire. Adesso vi voglio svelare un po' da dove ho preso questo approccio che sto tenendo in questo podcast di fare una critica ideologica alla cultura di massa. L'ho preso da questo filosofo semiologo che si chiama Roland Barthes, che durante gli anni 50 scrive questa serie di saggi che si chiamano Miti d'oggi, dove appunto tenta di applicare un'analisi filosofica, una critica ideologica alla cultura di massa, perché secondo me le vere intellettuali e i veri intellettuali non sono quelli che dicono Sfera Ebbasta è un buffone, ma quelli che riescono ad analizzarlo con degli strumenti che sono propri del pensiero, cioè i concetti, per capire come mai Sfera Ebbasta è arrivato a essere un mito d'oggi. Il pensiero di Roland Barthes si ascrive alla corrente filosofica del post-strutturalismo, cioè arrivano dei filosofi, dopo i filosofi strutturalisti, soprattutto in ambito semiologico, cioè quella filosofia che si occupa, diciamo, del linguaggio e dei segni, che tentano di dare una struttura alla non struttura e per questo vengono chiamati post-strutturalisti. Barthes appunto appartiene a questa corrente e c'è un qualcosa della sua speculazione che secondo me ci può far capire meglio Sfera Ebbasta e la copertina iconoclasta di Rolling Stone. Il primo semiotico della storia è Saussure, diciamo, che è appunto l'esponente del cosiddetto strutturalismo classico. Saussure dice in una maniera molto binaria c'è un significante e un significato. Io vedo su un quaderno un disegno di un albero e il significato di questo disegno di un albero è l'immagine mentale che io ho di un albero che ho visto al parco 5 minuti prima. Quindi una corrispondenza molto binaria tra significante e significato. Barthes, che è un po' strutturalista, fa un passo in più. E che cosa ci dice? Ci dice che negli oggetti della cultura di massa, come i film, un'opera d'arte, particolarmente pop, una copertina di un giornale, una certa fotografia di un esponente della famiglia reale inglese, per stare in tema The Crown, non c'è una corrispondenza così binaria e univoca tra significante e significato, ma la cosa si fa davvero molto complessa. Lui dice che il mito, in questo caso la copertina di Rolling Stone, dà vita a un sistema semiologico secondo. Sembra una cosa complicatissima, ma in realtà non è così. Lui dice: quando io guardo, ad esempio, questa copertina di Rolling Stone, io vedo il nulla, no? Quindi questa copertina bianca, a cui do come significato sfera e basta, anche se non c'è, ma capisco che si parla di lui. Questa unione tra la copertina bianca e sfera e basta forma però un segno a sua volta che è significante per un altro significato. Quindi questa unione tra il bianco e sfera e basta dà origine a un significante a cui si lega ad esempio il significato di ricchezza, il significato di io sono così famoso che non devi vedere la mia faccia, che a sua volta dà vita al mito, no? Tutte le celebrità aderiscono a questa cosa, il non mostrare parte di sé non è semplicemente il non mostrare parte di sé, ma il non mostrare parte di sé perché questo non mostrare parte di sé potenzia il mito, che è poi quello della iperesposizione di sé, cioè sono così famoso che non mi devo mostrare. E questo, appunto, tornando al mio discorso, è che essere intellettuali, secondo me, vuol dire più essere capaci o no, a prendere gli strumenti concettuali per fare questi discorsi, cioè capire come viene costruito il mito, no? Anche quello della celebrità, e come può essere distrutto per creare altri miti che secondo noi hanno più senso, sono più giusti, sono più aulici, no? E adesso è arrivato il momento del finale pazzo. E non lo so, io forse matcho su Tinder con Sfera e basta. Vado a casa sua per incontrarlo, mi trucco come non mi sono mai truccata, metto l'extension e vado lì e gli voglio portare un dono, un cadeau, oltre alla mia verginità. E allora entro in casa sua, lui mi versa un cocktail e mi dice: allora cosa vogliamo fare? Io tiro fuori il capitale di Marx e gli dico: voglio fare il cash.
Allora, Sfera si nasce o si diventa? Mi scusi intanto. Si nasce Sfera, si nasce. Lei se non spaccava cosa avrebbe fatto?
Spaccava.
Avrebbe spaccato comunque, cazzo.